Buongiorno a tutti, sono Andrew Loafed e sono qua con Maurizio Mazziero. Buongiorno Maurizio.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Abbiamo avuto parecchio interesse in questi ultimi giorni per un articolo che hai pubblicato, Maurizio, col titolo interessante Effetto Sirtaki sui titoli di Stato italiani. Allora, io volevo chiederti, siccome diciamo, il punto più importante di questo articolo sono queste clausole di azione collettiva, volevo chiederti di spiegarci in parole povere che cos'è una clausola di azione collettiva e che cosa significa per gli investitori in titoli di Stato, non solo italiani, ma anche di altri stati dell'Eurozona. E che cosa, diciamo, che cosa dovremmo iniziare a fare di conseguenza?
Sì, lo spunto viene da un decreto che è stato emanato alla fine del 2012 e si riferisce al fatto che tutti i titoli di Stato che verranno emessi nel 2013 con scadenza superiore a un anno sono sottoposti a queste clausole di azione collettiva che adesso andremo a vedere. Si tratta nient'altro che un recepimento di un trattato, il trattato di istituzione del meccanismo europeo di stabilità, quello che viene sintetizzato come sigla ESM, e che è stato sottoscritto da tutti i 17 paesi dell'Eurozona, e questo significa che tutti i 17 paesi dell'Eurozona hanno recepito questo tipo di clausole di azione collettiva. Nello specifico, le clausole di azione collettiva dicono che possono essere cambiati i termini e le condizioni di titoli di Stato in base a un accordo tra l'emittente, quindi lo Stato oppure un ente collegato con lo Stato, e una percentuale di sottoscrittori di queste obbligazioni. La percentuale varia poi a seconda dei casi, 75%, 66% o anche in alcune occasioni il 50%. Quindi, in base a un accordo tra l'emittente e i sottoscrittori, coloro che hanno acquistato questi titoli, in base a queste determinate percentuali, possono essere modificati i termini e condizioni. Proviamo a fare degli esempi, poi dopodiché c'è un articolo sul sito Mazziero Research che si chiama Effetto Sirtaki sui titoli di Stato italiani, che specifica molto bene tutte queste clausole. Il titolo si chiama fare richiamo al Sirtaki, che è un ballo greco, perché queste clausole di azione collettiva sono state applicate per la prima volta in modo retroattivo in occasione della ristrutturazione del debito greco, cioè in occasione diciamo del default della Grecia. Ma torniamo alle clausole di azione collettiva. Le clausole di azione collettiva riguardano, ad esempio, la modifica della data dei pagamenti, delle cedole e dei rimborsi. Ecco, un esempio può essere il fatto che il titolo scade, ad esempio, nel 2017, beh, la scadenza può essere spostata più avanti, 2020, 2022 o a piacere. Lo stesso discorso vale anche per le cedole periodiche, cioè cedole periodiche scadono ogni 6 mesi, magari per un certo periodo vengono traslate avanti nel tempo. Un altro aspetto, quindi un'altra clausola, è quella della riduzione dei pagamenti o del rimborso. Quindi, ad esempio, non so, matura una cedola del 6%, non sarà del 6%, sarà magari del 3, del 2, dell'1. Oppure il titolo valeva 1.000 euro, quindi noi magari abbiamo acquistato 10.000 euro di questi titoli di Stato. Del valore cada uno di 1.000 euro potrebbe diventare un valore più basso, non so, ad esempio 500, 800, e a questo punto il nostro investimento da 10.000 si tradurrebbe in 5.000, 8.000, quindi una perdita proprio sul capitale che noi abbiamo investito. Un'altra norma è il cambio del metodo per calcolare i pagamenti, ad esempio, non so, le tasse, le cedole a tasso variabile sono normalmente agganciate a degli altri tassi che possono essere l'Euribor piuttosto che altro ancora, oppure possono essere agganciate al valore dell'inflazione. Ecco, anche in questo caso, può essere cambiato, quindi in corso, in itinere, le regole a cui si agganciava questa determinazione dei tassi delle cedole.
Sì, ti faccio una domanda
Prego.
se posso. La cosa interessante però è che la clausola di azione collettiva è subordinata al voto di chi detiene questi titoli, giusto?
Sì, al voto di chi detiene questi titoli, nelle percentuali che dicevamo prima, 75, 66 e 50%.
Ok, però poniamoci cioè, al posto di un investitore in titoli di Stato italiani, perché mai? Secondo te dovrebbero votare per peggiorare le condizioni di un titolo che hai in portafoglio?
È molto probabile che gli investitori non voterebbero una cosa di questo tipo, anche se in genere quella che è l'esperienza che si è vista, lo si è vista anche in Grecia, è che viene sempre posta, viene fatta una proposta e poi si dice qualora la cosa non venga approvata, allora a quel punto lì non rimborsiamo niente o rimborseremo meno. Ma al di là di questo, è facile, esattamente come in Grecia, raggiungere queste percentuali per il semplice motivo che non ci sono solo i piccoli investitori, ma la maggior parte è detenuta magari da investitori istituzionali, ad esempio dalle banche. È il caso tipico che con i finanziamenti, quelli LTRO, l'operazione che ha fatto la BCE, c'è stata come una persuasione morale. Da parte delle banche, cioè nei confronti delle banche, a dire la BCE mi fornisce dei finanziamenti a un tasso contenuto all'1%. Chiaramente buona parte voi la dovete poi impiegare nell'acquisto di titoli di Stato nazionali. Così facendo, e questo è quello, il lento spostamento si è proprio visto, quindi di acquisti da parte delle banche nazionali del debito del proprio Stato. In pratica si ottengono due elementi. Uno si sottrae quello, si diminuisce il rischio sistemico, il fatto che un'operazione di default, di ristrutturazione del debito, possa coinvolgere una molteplicità di banche internazionali su altri stati. Due, diventa un pochettino una partita di giro tra cittadini e il proprio Stato. Cioè, paradossalmente, se tutto il debito fosse detenuto dai cittadini di uno Stato, a questo punto per l'Europa non sarebbe un grande problema, nel senso che nel momento di estremo problema, a questo punto l'Unione Europea direbbe: guardate un po' come volete voi fare nel vostro Stato. In fin dei conti si tratta di due tasche dello stesso vestito, quello che manca allo Stato andatelo a prendere dai cittadini, che è un po' la tendenza che.
Quindi la clausola di azione collettiva verrebbe presentato come il meno di due mali, quindi da un lato questa clausola di azione collettiva, dall'altro un default fatto così, cioè senza sapere esattamente quale sarà l'esito, sperando così di poter pilotare un po' la ristrutturazione del debito. È corretto come interpretazione?
Sì, è corretto ed è esattamente quello che è già avvenuto in Grecia, quindi diciamo è un esperimento già fatto, già riuscito, è quello che infatti quello che sta facendo l'Unione Europea è un po' quello di ci impiega tanto a prendere delle decisioni, poi dopodiché quando trova una soluzione tende ad applicarla su vasta scala. Questo è esattamente l'applicazione del metodo Grecia su vasta scala, su tutta l'Eurozona, esattamente come poi è sfuggito anche così. Come commento al nuovo presidente dell'Eurogruppo con Cipro, che ha detto: beh, questi modelli di prelievo forzoso sui conti correnti sono modelli da applicare nei confronti dei paesi con problemi bancari. Poi, dopodiché, ha dovuto smentire questa cosa, ma visto come tende a operare l'Unione Europea, non c'è motivo di pensare pensare che in effetti questo era proprio il pensiero
No, ma,
reale.
però un conto è dire una cosa in una conferenza stampa, un conto è fare un trattato che poi viene recepito in una nazione con un decreto legge, no? Che questo, diciamo, formalizza molto la cosa e ovviamente è preoccupante. Però secondo te, cioè, torniamo a noi che viviamo in Italia, per l'italiano che tradizionalmente ha risparmiato. Dividiamo i campi tra bot e, diciamo, strumenti di più lungo termine. Quanto c'è da preoccuparsi?
Allora, io mi piacerebbe dire che chiaramente questa è una misura preventiva. Non è detto che poi effettivamente verrà applicata. Nello stesso tempo io dico che a fronte di una situazione di questo genere, a fronte del fatto che i conti economici italiani permangono in peggioramento, a fronte di tutti i problemi che ci sono, beh, insomma, l'investitore ne deve tenere presente. E non penso neanche che si possa così stare tranquillo nel fatto di dire, poiché queste regole riguardano i titoli con scadenza superiore a un anno, allora investo in bot. Secondo me il problema sta nell'emittente, cioè l'emittente è scarsamente in grado di pagare il debito e questo è il problema, per cui bisogna diversificare gli investimenti, cercare di in qualche modo mantenere questo tipo di titoli in una percentuale che non abbia un grosso impatto all'interno del portafoglio. Personalmente preferisco non detenere titoli di Stato.
Sì, a proposito, ricordiamo tutti gli ascoltatori di andare a leggere l'Osservatorio sul debito pubblico italiano che cura Maurizio, dove è evidente queste cose che sta dicendo, cioè che è la capacità dell'emittente che ci deve preoccupare. Tanto è vero, se mi puoi confermare il dato, Maurizio, rispetto al 2011 il debito pubblico è salito molto di più nel 2012. Anno che doveva essere quello della grande austerità, la cura Monti sui conti italiani, eppure abbiamo visto che alla fine della fiera, il debito è aumentato e come.
Sì, l'austerità c'è stata solo nel fatto nei cittadini, nel senso che i cittadini sono stati oberati da più tasse e quindi a questo punto hanno dovuto limitare il proprio tenore di vita. Se si guarda però alle spese dello Stato, quindi alle spese della pubblica amministrazione, austerità non ce n'è stata perché sono aumentate. Quindi questo è un pochettino il problema. Naturalmente tutto questo impatta sulle nostre scelte di investimento e noi diciamo, abbiamo più volte considerato che uno degli investimenti è l'oro, perlomeno più che investimento, prima ancora che investimento, un'assicurazione. Però allora ecco, io a questo punto ne vorrei approfittare anche con te, con Andrew, per spendere due parole su quella che è la situazione dell'oro. L'oro che se guardiamo il grafico è da diverso tempo inserito in una tendenza ribassista di medio termine, dall'inizio dell'anno l'oro ha perso il 6,8% e l'indice, il paniere Gold Bugs delle azioni aurifere ha perso ben il 28%, quindi a leva. Vorrei così sentire un tuo parere su che cosa sta succedendo nell'oro in questo momento e secondo te perché questa disparità di andamento tra l'oro, ricordiamo, meno 6,8% e il paniere delle aziende aurifere, meno 28%, quindi un quadruplicamento della performance negativa.
Beh, qua ci sono diverse considerazioni da fare. Sicuramente l'oro ha avuto un lungo periodo di risalita e poi diciamo, ha raggiunto un momento di stallo, direi, che sta durando parecchio tempo, però più lungo è il periodo di risalita per un determinato asset, un determinato attivo, più lungo può essere il periodo di consolidamento. Quindi secondo me non c'è tanto da stupirsi per l'andamento dell'oro che tutto sommato, cioè, è sostanzialmente fermo, se vogliamo, perché comunque non ha avuto le sue oscillazioni, ma non è andato molto in su, non è andato molto in giù. Andando avanti, ovviamente, per considerare un investimento in oro, uno deve pensare quali sono le ragioni per fare questa assicurazione di cui parlavi prima, Maurizio. E la nostra visione è che finché abbiamo governi con crisi di debito sovrano che lo vorranno risolvere attraverso manovre finanziarie di vario tipo, che diciamo tradotto in parole povere significa stampare carta e cercare in qualche modo di creare un'inflazione che cercherà di diciamo, abbassare il livello reale di questo debito sovrano, finché siamo in un ambiente di questo genere. E direi che oggi non c'è alcun segno che stiamo uscendo da questo periodo della crisi di debito sovrano. L'oro ha la sua validità come assicurazione nel proprio portafoglio. Un altro discorso invece dobbiamo fare per il settore delle società aurifere. Perché, come giustamente hai notato, a fronte un calo del 6% dell'oro fisico, abbiamo meno 28% per l'indice Gold Bugs, che è un indice, un paniere di titoli che operano nel settore aurifero. Quindi a che cosa è dovuto? Beh, se uno va a vedere storicamente un grafico che confronta l'oro con questo indice Gold Bugs, ci si rende conto che l'indice Gold Bugs è a leva rispetto al prezzo dell'oro, e questo è dovuto al fatto che se io possiedo una miniera che riesce a estrarre un'oncia d'oro con un costo di 500 dollari e l'oro vale 800 dollari, farò un profitto di 300. Se continuo con questa stessa miniera, con lo stesso profilo di costi e il prezzo dell'oro va a 1500, il mio guadagno aumenta di molto. E quindi questo è un effetto leva. Che cosa è successo recentemente? Che abbiamo avuto l'effetto leva, è molto bello quando è positivo, è molto brutto quando è negativo. E siamo in una fase in cui è negativo. Vuoi perché le aspettative, forse esagerate dell'oro di qualche tempo fa, non si sono realizzate, quindi quando il prezzo era sui 1900 dollari l'oncia, c'erano tante voci che dicevano che l'oro doveva andare a 2500 dollari, a 3000 dollari, e questo ovviamente ha attirato molti capitali verso il settore aurifero. Adesso invece abbiamo avuto un prezzo dell'oro che è calato e è sostanzialmente fermo da un pezzo. E le società aurifere hanno avuto un periodo di aumento dei loro costi operativi che è superato, diciamo, in media negli ultimi anni è superato il 10% annuo, cosa che ovviamente ha iniziato a schiacciare i margini di guadagno di queste società. Quindi tutto lì il discorso. Quello che noi abbiamo trovato nel nostro studio sull'oro e gli strumenti di investimento, che comprende anche investimenti nel settore aurifero, è che ci sono delle ottime società nel settore che purtroppo vengono un po' penalizzate perché sono associate a certi, diciamo, certi grandi nomi che hanno fatto dei cattivi investimenti e sono delle società che no, non sono ben amministrate. Quindi questa situazione, secondo me, ha creato un'occasione, perché questo meno 28% dell'indice Gold Bugs nasconde al suo interno alcune società che hanno performato molto male, alcune che sono andate un pochino meglio, però c'è stato un calo per un po' tutte le società, e qualcheduno si riesce a acquistare molto bene. E questo significa acquistare riserve dell'oro che devono ancora essere estratte, possono essere, ci sono delle società che hanno, possiedono delle miniere e dei progetti di nuovo sviluppo in giurisdizioni abbastanza tranquille, quindi parliamo del Canada, del Messico, posti di questo genere, che secondo me in un portafoglio prudente possono trovare il loro spazio. Infatti, se io dovessi parlare con una persona che oggi mi dice che la metà del suo portafoglio è composto di BTP e l'altra metà è composta di liquidità, io direi la liquidità ci può stare forse, però bisognerebbe ridurre quel lato, quell'investimento obbligazionario e iniziare a diversificarlo. Ovviamente non stiamo parlando di mettere tutto quello che si ha nel settore, nell'oro e nel settore aurifero, nelle azioni del settore aurifero, però una parte sì, può svolgere una funzione molto interessante, soprattutto quando i prezzi d'ingresso oggi sono molto favorevoli, perché i titoli, purtroppo c'è un detto che per investire nelle azioni puoi avere notizie buone o prezzi bassi, ma non puoi avere tutte e due. Quindi questo è il momento delle notizie cattive e dei prezzi bassi. E quindi è un'occasione per aumentare l'esposizione al settore. Pubblicheremo un articolo in cui esaminiamo la performance dei titoli nel nostro studio sull'oro che abbiamo pubblicato più o meno un anno fa. C'era un articolo lì con la performance a 6 mesi e quindi riportiamo la performance ad un anno e si vedrà che rispetto a 6 mesi fa c'è stato un calo notevole per tutto il settore. Questo secondo noi crea un'occasione.
Bene, Andrew, io direi che a questo punto possiamo giungere al termine di questo commento di quest'oggi. Naturalmente invitiamo a andare sul nostro sito a leggere regolarmente i nostri articoli, quindi anche gli articoli sull'oro. C'è un articolo recente sull'inflazione e sulle varie facce dell'inflazione con specifiche sui vari tipi di misurazione dell'inflazione e poi ancora richiamo questo articolo con cui abbiamo iniziato, effetto Sirtaki sui titoli di Stato italiani e a quello che era il riassunto finale dell'articolo. Riassunto che vado qui brevemente a richiamare, che dopo la nazionalizzazione della banca olandese SNS, in cui gli obbligazionisti che avevano obbligazioni subordinate hanno visto azzerato il proprio capitale, le obbligazioni bancarie non sono più sicure. Anche i conti correnti e i conti di deposito non sono più sicuri, dopo il prelievo forzoso dei conti correnti di Cipro e dopo questo decreto di clausolarizzazione collettiva, anche i titoli di Stato non possono più essere considerati sicuri. Con questo io saluterei tutti, saluterei Andrew.
Grazie a tutti, grazie Maurizio.
Beh, grazie e alla prossima. Arrivederci.